Welcome back guys, ben ritrovati con un giorno di ritardo su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del motocross, del supercross, di Passione a 300 all'ora. Come sempre chi vi parla è Andrea Ettori e accanto a me, come sempre, tutte le volte, Federico Benedusi. Fede?
Ciao Andre, un po', sì, accanto, mica tanto, però
Vabbè dai, è come se fossimo in radio, ecco,
virtualmente.
diciamo che tenendo conto anche del periodo, facciamo finta di essere qua, ma è ovvio che stiamo facendo tutto tramite insomma, il PC. Fede, una bella puntata questa di Drop the Gate perché si parlerà ovviamente del National, visto che è terminato sabato, ovviamente del mondiale di motocross. Io direi di partire chiaramente dal National perché sono arrivati i verdetti che tutti aspettavamo nel corso degli ultimi giorni, verdetti che sono andati nella direzione che tutti noi ci aspettavamo, ovviamente tenendo conto di quello che abbiamo visto anche durante il campionato. Partiamo dal successo di Zach Osborne, una bellissima storia. Tu, Fede, l'hai spesso anche raccontata qua attraverso il nostro podcast. Osborne che insomma, ha conquistato un titolo meritato per quello che ha fatto vedere durante il corso della stagione, per come ha saputo interpretare le gare, amministrarle anche nei momenti di difficoltà. Gli è bastato il sesto posto assoluto nell'ultima gara della stagione al Pala. E, insomma, Fede, tutto favoloso, ecco.
Sì, ha corso l'ultima gara in maniera molto responsabile come ci aspettavamo. Alla fine doveva portare a casa i punti e lo ha fatto. Ne abbiamo parlato, insomma, un po' per tutta la stagione. È stato il coronamento di un sogno. In realtà, comunque, diciamo che questo sogno è solo all'inizio, perché comunque c'è ancora un supercross da vincere, magari l'anno prossimo. Sarà una cosa un po' diversa rispetto al National, perché comunque la concorrenza sarà molto più agguerrita. Tornerà Roczen, ci sarà un Cianciarulo in forma, Tomac in forma, Muscain in forma, torna Webb. Insomma,
Ferrandì.
sappiamo, sì, ci sarà poi Ferrandì al debutto. Insomma, sappiamo che la pattuglia del Supercross 2021 sarà molto competitiva. Però nel frattempo è arrivato questo titolo meritato, costruito sin dalla prima gara. E, insomma, c'è poi da dire che Osborne comunque, dopo l'infortunio a marzo, lo ha detto anche lui, ha pensato addirittura al
Ritiro.
ritiro. Quindi è stato convinto un po' da una conversazione, ha detto una conversazione con sua moglie un po' colorita, ecco, quindi credo che sua moglie l'abbia un po' riportato sui suoi passi.
Che è strano, perché di solito succede sempre il contrario, spesso.
Sì, è vero, le mogli tendono più a dire dai, olà, se vuoi smettere, smetti tranquillamente, che insomma ci togliamo un po' di preoccupazioni di dosso.
Mi viene in mente Dungy anche,
Sì.
che ora forse tornerà.
È stato, sì, gli è passata già la voglia di stare al muretto. È stato un po' convinto dalle sue prestazioni a Salt Lake City, ne abbiamo parlato, insomma, gara dopo gara, prestazioni che erano state molto convincenti. L'ultima gara del Supercross vinta appunto a Salt Lake City. E poi questo National che, come hai detto tu, ha gestito molto bene. Ha spinto quando c'era da spingere, quando invece bisognava prendere i punti, li ha portati a casa. E quindi è stato un titolo meritato, pienamente meritato, che ha ribadito un po' la grandezza di questo pilota che ha avuto tanti infortuni nella sua carriera, ha provato anche l'esperienza europea, con fortune, diciamo, alterne, è tornato in America. E ha vinto praticamente tutto perché gli manca solo il Supercross 450 e poi i titoli li avrà portati a casa tutti. Quindi è un pilota che può essere già annoverato tra i grandi e che comunque ha bisogno di quell'ultimo tassello per raggiungere definitivamente l'Olimpo.
Pilota,
Insomma,
tra l'altro, molto apprezzato da quello che ho visto in rete, nei dall'ambiente, perché tutti sono congratulati con lui, ma anche in maniera piuttosto importante. Quindi questo fa capire anche, oltre allo spessore tecnico, anche evidentemente lo spessore umano di Osborne, che insomma evidentemente è un bel personaggio nell'ambiente sia del Supercross che ovviamente del National. Quindi ho visto proprio che ha fatto piacere a tanti il successo di Osborne, che è nato anche un po', diciamo, a interrompere quello che avevamo sempre visto negli ultimi anni, cioè i successi di Tomac, e soprattutto, Fede, tu ricordavi che è il primo successo Husqvarna dai tempi di Kent Overton, che aveva vinto con la 500. Esatto. a metà anni 70. Quindi
è il primo successo nella cosiddetta classe regina, ecco, la 450 attuale, che una volta si chiamava 250. Overton aveva vinto in 500, che era un'altra cosa ai tempi. Quindi è il primo titolo effettivo nel National per quanto riguarda la classe regina. Poi ovviamente, parlando della attuale 250, lo stesso Osborne aveva già vinto il titolo per quanto riguarda il National nel 2017, quindi è un po' il marchio europeo che quest'anno, in assenza di una KTM vincente, è riuscito a colmare il gap in ogni modo.
Bene, passiamo direttamente all'altro vincitore di giornata, poi andremo un attimo a raccontare un po' le gare, che è Ferrandì, Dylan Ferrandì, che ha conquistato il suo doblete personale di questa stagione, dopo aver vinto anche il Supercross. Noi abbiamo sempre detto durante il corso dei podcast durante la stagione che questo titolo poteva perderlo sostanzialmente solo lui. È chiaro che Martin è riuscito, più per gli errori di Ferrandì che per insomma l'effettiva competitività di Martin, a metterlo un po' in difficoltà, però il titolo è andato veramente al pilota più forte, che ora si prepara, come dicevamo inizio podcast, a fare il grande salto in 450 da pilota ufficiale Yamaha, per prendere il posto di Bascia che va con Gas.
Sì, decimo pilota a completare il double nella classe minore, il primo europeo a riuscirci. E anche in questo caso parliamo di un titolo meritato e decisamente netto,
sì. Al di là dei numeri, soprattutto, sì.
Sì, al di là dei numeri che sono un po' ingenerosi, diciamo, perché comunque Ferrandì ha vinto 3 Gran Premi solamente su 9 e ha portato a casa il titolo con appena 13 punti di vantaggio. La differenza l'ha fatta più che altro nel fatto che su 18 manche si è arrivato a podio 14 volte, quindi nonostante gli errori, le cadute, comunque è sempre rimasto nelle primissime posizioni. Ha dato quella stoccata decisiva, l'abbiamo già detto, a Spring Creek, a casa appunto di Jeremy Martin. Ripeto, 13 punti sono un divario un po' ingeneroso, perché a tratti abbiamo visto un dominio davvero assoluto. Anche lui ha badato a portare a casa i punti sabato, ha detto che già in gara 1 avrebbe potuto chiudere i giochi attaccando e superando Lawrence nelle ultime battute, però lui stesso ha detto di non essersi voluto prendere un rischio che sarebbe stato inutile in quel momento. Quindi ha avuto anche questo sprazzo di lucidità in più che in certe occasioni gli è invece mancato. Anche lui sarà un grande protagonista della 450, come abbiamo detto e ripetuto, quindi lo aspettiamo sulla Yamaha 450 nel 2021, dove sarà già il capitano della squadra, perché comunque Plessinger rimane un punto di domanda, viste le prestazioni degli ultimi 2 anni e viste gli infortuni anche che ha patito. Quindi avrà già una discreta responsabilità, però la competitività c'è, la velocità c'è, sia indoor che outdoor, quindi sarà un sicuro protagonista.
Esattamente, analizziamo un attimo, Fede, le gare, perché è arrivato in 450 il primo successo di Sexton con la Honda, che quindi ha chiuso con una vittoria il National, una vittoria che per Honda mancava dal Supercross con Rogsen. È stato sempre in crescendo la stagione di Sexton, molto, molto regolare, molto veloce in prova, soprattutto questa volta è riuscito anche a coniugare la velocità che abbiamo visto in prova anche durante le due manche. Ha preceduto le due Kawasaki, quella di Tomac e Sensarulo, che Sensarulo sostanzialmente nella seconda manche con la caduta ha di fatto consegnato, insomma, in maniera molto più serena il titolo a Osborne. A conferma che la Honda andasse forte al pala anche il quarto posto di Craig, insomma anche Sexton, Fede, ha trovato ovviamente confidenza con la 450. È quel pilota lì che ci ha dimostrato di avere molta velocità, però è la sensazione che forse gli possa mancare leggermente qualcosa per essere obiettivamente già a un livello di velocità come può essere quello di Sansarulo nel Supercross, anche se chiaramente Sexton avrà la prima stagione in 450 nel Supercross da affrontare nel 2021. Però dai, insomma, adesso anche Honda il prossimo anno lui con Roczen si presenta bella carica.
Forse a livello di talento non stiamo parlando di un Sansarulo, evidentemente.
Esatto.
Però
a livello di testa, però
sì,
è superiore, quello dice.
Sì, in questo 2020 lo abbiamo visto, perché comunque Sexton ha vinto un gran titolo nel Supercross. Si è adattato molto rapidamente alla 450, ha commesso un qualche errore che comunque da debuttante ci può stare, però ha ottenuto anche piazzamenti di tutto rispetto, perché comunque concludere al quinto posto il primo campionato national in 450 con una vittoria è già un risultato notevole. Lui con il Supercross comunque ci sa fare, perché se ha ottenuto due titoli in 250 un motivo comunque deve esserci, e potrebbe essere l'outsider di lusso della stagione 2021, considerando l'ottimo materiale che avrà a disposizione, il fatto che comunque a livello mentale, che è una cosa che nel Supercross aiuta molto, Sexton è uno dei piloti più competitivi. Gli manca forse quella zampata del talento puro, però è un pilota su cui Honda può decisamente contare in ottica Supercross, e ovviamente non solo, al fianco del fenomeno Roczen ha comunque una spalla molto valida, molto giovane, perché sicuramente dovrà ancora maturare e trovare, insomma, l'apice della sua carriera. Però insomma siamo di fronte a un prospetto molto interessante, e vedremo poi l'anno prossimo. Ha vinto una gara un po' regalata da Sansarulo, che diciamo ha passato un sabato molto complicato, perché in gara 1 lo abbiamo visto rimontato, superato e staccato da Tomac, quello sicuramente è stato un colpo molto importante, molto duro, perché comunque Tomac se n'è abbastanza fregato, ecco, del fatto che Sansarulo fosse in lotta per il titolo. Dicevamo anche settimana scorsa di quelle che potevano essere le tattiche della Kawasaki. Non ne abbiamo viste, perché Tomac ha battuto Sansarulo in maniera netta. Poi Sansarulo ci ha pensato da solo in gara 2, cadendo quando era al comando, una caduta anche abbastanza brutta. Però anche per lui un 2020 comunque positivo, al netto dei due infortuni rimediati nel Supercross. Comunque si è fatto la sua esperienza, ha capito il limite della 450, è riuscito a cogliere le prime vittorie e a giocarsi il primo titolo, quindi sarà un nome molto, molto gettonato per il 2021, e penso che in Kawasaki ci sarà anche una bella lotta interna, perché con due piloti così non può che andare così.
Sì, esattamente. Parlavi tu di materiale, ricordiamo che in questi giorni sono comunque iniziati ufficialmente, adesso permettetemi il termine, i test in vista del Supercross 2021. Chiaramente i piloti che hanno appena terminato il National per qualche giorno saranno in vacanza, quindi saranno anche loro a ritornare in sella. Roczen ha preso confidenza con la nuova Honda 2021, una moto che andate a vedere anche sul mio canale social, insomma presenta probabilmente un kit non ancora factory, diciamo, con le sospensioni e lo scarico che sembrano essere quelli sostanzialmente standard, però insomma Roczen si è già portato avanti, ha iniziato a prendere confidenza con la moto che, con cui proverà l'assalto al, al Supercross della prossima stagione. Parliamo di un altro uomo che, uomo anzi ragazzino, che chissà se sarà ancora in onda la prossima stagione. Andiamo a parlare di Jet Lawrence, Fede, perché insomma adesso a posteriore è facile parlarne, diciamo che noi da quando abbiamo iniziato a fare i nostri podcast l'abbiamo sempre messo un po' sotto la lente di ingrandimento, uno perché ha un cognome che ci piace e comunque sappiamo bene già di che pasta è il fratello, due perché questo ragazzino sostanzialmente già in, col Supercross, al netto dell'infortunio che aveva avuto, aveva dimostrato di essere piuttosto competitivo, chiude la stagione del National con una vittoria fenomenale. Ringrazia sostanzialmente Geico che fa tripletta con il podio, lasciando ora Honda, e quindi vedremo anche Honda cosa deciderà di fare con l'abbandono di Geico in, nella 250. Però insomma ormai Lawrence, Fede, per il prossimo anno è da tenere in considerazione veramente tanto.
Eh beh, il livello del ragazzino ormai è chiaro,
è alto,
aveva bisogno di questa vittoria e si è capito già dai primi giri di gara 1 che la vittoria poteva essere, che la vittoria poteva essere cosa sua finalmente, e insomma tanto di cappello perché è un pilota davvero veloce, aggressivo, spettacolare, insomma per il motocross americano ce le ha tutte. Dovrà trovare un po' la costanza che chiaramente non può essere propria di un ragazzo di 17 anni, perché comunque di Bubba Stewart ne è nato uno e ne resterà uno solo, quindi insomma siamo di fronte a un talento davvero eccezionale. In ottica mercato leggevo proprio nelle ultime ore notizie,
Fede,
varie riguardo la 250, riguardo Honda, Geico che lascia e quant'altro. Honda dovrebbe a questo punto tenere un team ufficiale anche in 250 sulla falsariga di quello della 450, quindi Honda HRC,
settimane sponsor
Honda HRC, e i prescelti sarebbero proprio i fratelli Lawrence.
Bello, figata.
Due moto per i fratelli Lawrence.
Figata.
È incerta la posizione degli altri, mentre Jeremy Martin dovrebbe avere l'occasione neanche di una vita, ma di due vite, perché dovrebbe firmare con Kawasaki.
Ah, 49.
Dovrebbe passare in Kawasaki Pro Circuit, che sarebbe un po' l'occasione di due vite, come dicevo, ma allo stesso tempo comunque sappiamo che Martin la stagione prossima sarà il suo ultimo anno in 250 forzatamente, e in 450 Kawasaki e due piloti che insomma ai quali non penso voglia rinunciare in tempi brevi, quindi sarebbe sì una grande occasione, ma allo stesso tempo rischierebbe di diventare anche un po' un punto morto, perché Martin rischierebbe di arrivare in 450 con entrambi i titoli, perché diciamo chiaramente che nel 2021, salvo infortuni, il favorito d'obbligo, a prescindere dalla costa di Supercross che disputerà e National incluso, lui sarà il favorito d'obbligo se dovesse passare effettivamente in Kawasaki, come sembra. Però si rischierebbe di ritrovarsi contro un muro composto da Tomac e Cianciarulo, quindi non è una posizione facile.
In Honda invece, dei fratelli Lawrence, che comunque potrebbero ancora permettersi di fare un'altra stagione ancora, sì, per età nella 250, cioè nel senso che
assolutamente
è,
sì,
è un altro paio di maniche, ecco, la prospettiva in HRC
assolutamente sì. Dovrebbero disporre loro due di un materiale ufficiale Honda, in attesa poi di scoprire anche dove si andrebbero a sistemare gli altri piloti, però è chiaro che in questo momento l'attenzione deve essere puntata sui due australiani perché sono i piloti più interessanti. Shimoda ha fatto bene in questo finale di stagione, è arrivato terzo nel Supercross, anche se comunque visti i tanti infortuni altrui più che altro, perché comunque è arrivato terzo in campionato con due quinti posti come miglior risultato, quindi poca roba tutto sommato, un pilota che deve crescere molto anche lui. Insomma, il mercato della 250 è stato un po' shakerato da questa decisione di Geico, quindi dobbiamo stare attenti nelle prossime settimane perché avremo evoluzioni molto importanti.
Dobbiamo stare attenti non solo a Geico, ma dovremo fare attenzione a quello che farà Yoshimura con Suzuki. Dovremmo fare ovviamente attenzione alle scelte, come dicevi tu Fede, di Pro Circuit con Kawasaki, che ovviamente dovrà riscattare un 2020 davvero complicato, e quindi insomma l'inverno è sostanzialmente corto per loro, e le scelte vanno fatte abbastanza in fretta, e ovviamente vi terremo aggiornati su quello che succederà dall'altra parte dell'oceano. Fede, abbiamo parlato di un ragazzino che è Jet Lawrence, quindi, e ne riparleremo sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché ovviamente sarà un grande protagonista delle due categorie. Passiamo a quello che ormai anche per età anagrafica è un ragazzino, però è ormai un grande già
un
del
campione
mondiale,
già affermato.
Esatto, che è Jorge Prado, vincitore della gara di casa in Spagna, con una bella doppietta sia nella prima manche che nella seconda, due belle partenze, insomma una domenica sostanzialmente perfetta per lo spagnolo.
Tutto perfetto, quello di cui aveva bisogno, lo dicevamo settimana scorsa, era quello di cui aveva bisogno per tenere viva la speranza del mondiale, anche se ora comunque parliamo di ben 50 punti di distacco, che restano comunque tanti, però Prado sta mettendo già in chiaro le sue intenzioni sicuramente per il 2021, se dovesse restare lontano dai guai, è un pilota che può vincere di tutto e di più, e ha vinto in maniera dominante, perché comunque Geyser a tratti ha pensato un po' anche ai punti, vista la giornata di Cairoli, la giornata storta di Cairoli, però insomma non si può discutere sicuramente il talento di Prado, la velocità di Prado e il fatto che sia ormai un pilota completo al 110%. I numeri
più che altro
parlano,
questa capacità, Fede, di partire veramente sempre in maniera incredibile.
Sì, abbiamo anche parlato nei mesi scorsi un po' della difficoltà delle KTM, di quanto fosse una moto abbastanza complicata, e dobbiamo dire che comunque Prado si è adattato bene subito e non ha mai avuto grossi problemi, non si è fatto mai tante pare, ecco, quando è stato in forma lui è stato sempre lì davanti.
Diciamo che questi problemi di questa moto gli possono essere costati i due infortuni un po' esatto, degli scorsi mesi, che ora in ottica campionato chiaramente pesano per i punti che ha perso, però sì, obiettivamente adesso è un pilota che ha totalmente in mano la sua moto.
Sì, è un pilota pienamente conscio del suo valore, del valore del mezzo che guida, del valore della sua squadra. Come ho già detto, è un pilota molto intelligente, è un pilota che comunque sbaglia poco, e quindi essere intelligenti nel motocross aiuta, perché la lucidità dopo tanti minuti di gara comunque ti dà quel qualcosa in più, e Prado è un pilota che nonostante la giovane età sbaglia poco e corre sempre forte, sempre bene, e quindi quest'anno mi viene da dire è andata così, anche se comunque abbiamo 6 gran premi ancora a vedere, può succedere di tutto, però per il 2021 insomma tornerà Erlings, ma Prado io penso che possa stare lì con lui tranquillamente se continua a correre così.
Esattamente, chi ci ha guadagnato è il netto di Prado, che ha vinto la gara di casa, è ovviamente Team Geyser, perché tu parlavi della prestazione di Cairoli, ma anche quella di Siver. È in campionato, però Geyser, come giustamente ricordavi tu, Fede, ha deciso di correre anche un po' con la testa, di portare a casa un secondo posto che in ottica campionato è veramente prezioso. Finalmente non ha sbagliato, che questo è importante, come finalmente non ha sbagliato neanche Favre, e difatti ha conquistato il podio anche lui con la Kawasaki.
Sì, due prestazioni molto concrete sia per Geyser che per Favre, portato a casa un secondo o un terzo posto a testa. Per Geyser adesso il campionato si sta mettendo bene, perché non mi aspettavo sinceramente un Cairoli così in difficoltà. Per quanto Geyser possa avere un qualcosina in meno sulla sabbia, anche se parliamo di un gap molto risicato ormai, perché è ormai vincente anche sulla sabbia, lo sappiamo benissimo. È una situazione molto interessante, perché adesso lui sta bene a livello psicofisico, è al 100%. Insomma, se lui trova fiducia, poi diventa una macchina da guerra, nel senso che puoi
Sì, tranquillo.
fermarlo. Insomma, i problemi sono sempre stati essenzialmente mentali. Se lui fa quel click e trova la concentrazione giusta, il ritmo giusto, al netto di Erlings e di Prado, che sta a 50 punti indietro, fermarlo diventa molto complicato.
Sì, anche perché quando poi Fede lui in forma è da primo secondo,
Eh
cioè.
sì, insomma, non è che si va tanto più giù di così.
Esatto, è da primo o secondo posto, quindi poi bisogna capire con quanti punti fa il secondo eventualmente, però è sempre lì davanti. Chi invece non sta benissimo, anche se dopo le dichiarazioni che anche tu hai pubblicato, Fede, su P300, ora è pronto a lanciare la sfida, soprattutto a Geyser, nelle tre gare di Lommel sulla sabbia belga, è il nostro Antonio Cairoli, che è andato incontro una domenica invece molto molto complicata. Ovviamente, diciamo le scusanti, ecco, ci sono, perché Tony ha ancora, insomma, il problema al naso, il ginocchio sinistro che continua a essere un altro problema importante, ha perso diversi punti nell'ultima gara, quindi questo bisogna assolutamente dirlo. Però la sensazione è che obiettivamente è vero, le tre gare di Lommel possono segnare un punto ancora più importante, in modo da potersi preparare veramente al volatone di Arco di Trento in maniera più consistente. È ovvio che la speranza, Fede, è quella di trovare un Tony che sicuramente nemmeno domenica sarà al 100%, però che possa giocarsela almeno anche dalla partenza, ecco, con Prado, con Geyser e con, mi viene anche da pensare, Koldenhoff, che è arrivato quarto, ed eventualmente anche Siver, che ovviamente anche lui è un po' nelle stesse condizioni di Tony, dovrà cercare di dare il massimo.
Le partenze di domenica sono state un po' un problema per Cairoli,
Sì.
perché effettivamente in entrambe le occasioni è rimasto indietro. Le manche sono state complicate proprio da quello.
E fai fatica a recuperare. In questa MXGP si fa veramente tanta fatica a recuperare. O hai un ritmo molto superiore rispetto agli altri, o proprio fai fatica. Esatto.
O segui il treno che ti si para davanti. Ha perso tanti punti, ha perso tanti punti, e per lui non ci voleva,
13.
perché comunque l'ultimo appuntamento di Mantova gli aveva dato una bella iniezione di fiducia. Nonostante il mezzo passo falso di gara 1, parlo proprio dell'ultimo Gran Premio. Adesso quella di Lommel è un'ultima spiaggia, perché si trova su una pista che lui conosce molto bene e che ama, direi, perché comunque si è sempre allenato lì, ha sempre avuto una base nei pressi di Lommel. Non bisognerà più sbagliare. Non che abbia sbagliato tanto quest'anno, perché ha praticamente sempre portato a casa il massimo possibile per le sue condizioni fisiche, e appunto per il fatto che ha sbagliato poco.
Sì, dei primi, sto guardando che dei primi quattro in campionato, anzi dei primi sei, è l'unico a non aver fatto 1-0. Perché anche Kozlov in Lettonia in gara nella seconda manche ha fatto 1-0, Geiser nella prima manche, Lettonia e in Lettonia 2 nella seconda, quindi cioè, a livello di continuità è quello che è riuscito a portare a casa i punti in ogni manche. È ovvio che manca obiettivamente la condizione fisica e manca un po' lo sprint.
Sì, manca quello sprint che magari può avere un pilota più giovane. Questo, insomma, è un po' un limite. Perché Cairoli, per quanto bene stia facendo, dobbiamo sempre considerare l'età e i tanti acciacchi. Insomma, non è che gli si possa dire tanto in questo momento. Ha fatto un 2020, secondo me, eccezionale. Cioè, viste le premesse, viste quello che dicevamo a febbraio, a marzo. Avere un Cairoli secondo nel mondiale a 24 punti da Geiser il 13 di ottobre,
Era impensabile.
sì, io mai e poi mai avrei pensato. Vedremo, starà tutto un po' nel suo fisico, a livello mentale io penso che non si possa discutere Cairoli, quindi già da domenica all'Hommel avremo un riscontro importante perché domenica ha picchiato il ginocchio un'altra volta, quindi sicuramente una piccola ricaduta ce l'ha avuta. Insomma, avremo già una prima indicazione su quello che potrà essere il finale di stagione di Cairoli nella sfida mondiale.
Esatto, uno sprint, Fede, che è venuto anche un po' a mancare a Siver, che tra l'altro se l'è vista anche un po' brutta in Spagna, con una caduta che ha ripostato anche lui sul suo profilo Instagram. Insomma, sono già due gare consecutive che lo vediamo un po' in difficoltà, è comunque in terza posizione in campionato. Prado l'ha messo praticamente nel mirino perché ora è a 5 punti dal pilota della Yamaha, che tra l'altro attraverso anche la nostra intervista ci ha confermato che il prossimo anno sarà ancora in Yamaha Factory, e vale un po' forse lo stesso discorso di Cairoli, anche se ovviamente Cairoli è al netto dell'età e degli acciacchi su un livello differente.
Neanche a farlo apposta perché comunque da quando ho detto che Siver si sarebbe trovato in una situazione un po' inedita per il mondiale, per il fatto di giocarsi un mondiale al 100%, sta di fatto che da quando l'ho detto è crollato proprio, non dico in modo quasi verticale, però insomma non siamo tanto lontani perché ha cominciato a inanellare qualche errore di troppo, qualche prestazione un po' più scolorita rispetto alle settimane scorse e lo svantaggio in classifica si è alzato abbastanza rapidamente perché comunque nelle ultime 5 manche ha ottenuto solo una top 3 e due top 5, per cui a fronte di un Geiser che invece in queste 5 manche è sempre arrivato a podio, chiaramente sono punti che se ne vanno. Sono emersi un po' i limiti di Siver, i limiti che abbiamo visto negli anni scorsi. È un pilota che ha vissuto un momento di 100%, ecco, un momento top in questa stagione, lo ha sfruttato direi quasi al massimo. E quando si è trovato nel momento di dare proprio l'assalto definitivo, gli è mancato quel qualcosa. Quindi adesso dovrà un po' riassettarsi anche lui in vista delle 3 gare del Belgio. Sulla sabbia anche lui può andare forte, però insomma, il 2020 ha preso una piega un po' negativa. Ecco, quindi anche a livello mondiale, pur con poche possibilità, tra un Siver a 396 punti e un Prado a 391, mi prendo 100% il secondo.
Allora stavo guardando, Fede, che poi farò il conto meglio e passeremo all'MX2, che guardavo la classifica di Favre e guardavo quella di Prado e prendevo come riferimento il ritorno post-lockdown, che Favre ha fatto 10 punti in meno rispetto a quelli di Geiser, che Favre ha fatto 346 punti, Geiser ne aveva fatti 85 nelle prime due. E no, per far capire anche Favre, che è un pilota che ha sbagliato sostanzialmente, l'abbiamo sempre accusato di, e lo è un pilota un po' falloso, ecco. Però cioè, quanto quelle due gare iniziali in cui lui non c'era a causa dell'infortunio veramente sono andate a influire su una classifica e avremmo avuto molto probabilmente anche un Favre straprotagonista in questo nel mondiale, perché obiettivamente bisogna dirlo. E conti alla mano, ora ci guarderò di più, però secondo me dal post lockdown penso che Prado sia il pilota che ha fatto più punti di tutti.
Sì, beh, considera che nei primi due Gran Premi Prado ha fatto 47 punti.
Se esatto, ora è a 3,91.
Fatto un calcolo così al volo, 47 quindi punti contro 85 di Geyser, sono 38 di differenza, adesso sono 50.
Esatto.
Insomma, più o meno siamo lì, però consideriamo comunque che Prado anche le prime due gare in Lettonia le ha fatte abbastanza acciaccato, quindi ci ha messo un po' a ritrovare il ritmo. Favre, posso anche essere d'accordo con te, però dubito che avrebbe fatto 85 punti tra Gran Bretagna e Olanda, sinceramente.
Quello è vero.
Cioè, puoi metterlo sullo stesso piano di Geyser, che comunque ha incassato 2-0 in Lettonia a livello di punteggio, però devi anche metterci il fatto che nelle prime due gare, correndo acciaccato, tieni anche solo l'infortunio prestagionale, senza quello che è arrivato dopo. Però 85 punti tra Mettler-Lebesin e Valkenswaard, con l'Erlings e il Geyser che abbiamo visto nelle prime due gare, perché poi dopo il lockdown tante cose sono cambiate, però se ci
ricordiamo il Geyser di gara 1 a Valkenswaard, ti ricordi il Geyser di gara 1 a Valkenswaard,
insomma,
che ha dato una vita a Erlings?
Parliamo di un altro mondiale quasi,
sì.
Perché Erlings e Geyser le prime due gare erano 2-3 spanne sopra gli altri.
Sì. Quindi, questo è vero. Va bene, Fede, insomma, adesso capiremo un po' già da Lommel, che la seguiremo con grande attenzione, soprattutto per le parole di Cairoli, che come dicevi giustamente tu è un po' l'ultima spiaggia per provare davvero a presentarsi al meglio nelle tre gare di arco di Trento che andranno a chiudere il mondiale. Ricordo che Mitch Evans purtroppo si è infortunato a un polso, e qua devo chiedergli scusa perché l'ho completamente cecchinato io qualche ora prima della gara, è vero Fede?
Sì, doveva essere una gara interessante la sua. Cioè, finché è rimasto in piedi lo è stato anche,
esatto.
Purtroppo, quindi, è andata così.
Esatto, quindi si è fatto male un polso. Leggo che la gara l'MXGP di Russia è stato confermato fino al 2023, è una notizia che è arrivata esatto qualche minuto fa. E ora brevemente passiamo alla MX2, dove continua, ormai lo diciamo ogni podcast, il duello tra Viale e Gerz, con Vial che ha vinto la gara, 47 punti contro i 41 di Gerz, quindi ha guadagnato altri 6 punti, potevano essere 3 in più, perché poi alla fine di gara 2 ha avuto un problema con la KTM, Gerz è riuscito a sorpassarlo e a guadagnare sostanzialmente 3 punti. Però ormai obiettivamente è vero, ci sarà l'Hommel, quindi anche lì Gerz ultimissima spiaggia, però Vial in questo momento è veramente tanta roba, Fede.
Vabbè, parliamo di 52 punti comunque, quindi sono davvero tanti. Penso che, come già ho detto anche settimana scorsa, comunque il mondiale sia abbastanza ben indirizzato, salvo fattori esterni. Vial ancora una volta ha portato a casa la vittoria, è stato un po' sfortunato in gara 2, però insomma ha perso sostanzialmente 6 punti, ecco, i 3 che ha guadagnato Gerz e i 3 che ha perso lui, quindi è una goccia nel mare. Vial va verso questo titolo, lo sta meritando, è in una squadra eccezionale, sta guidando bene, non commette errori, a differenza di un avversario che pur avendo vinto gara 2 domenica, in gara 1 poi ha perso altri 9 punti, quindi è una soddisfazione solo parziale. Vediamo se con un Vial magari po' in versione ragioniere all'Hommel, Gerz può portare a casa qualche vittoria in più, perché comunque per la velocità dimostrata se la meriterebbe. Però penso che a questo punto, insomma, i giochi ridati siano quasi del tutto fatti e che questo titolo andrà al pilota che lo ha meritato di più.
Sì, esattamente, anche perché poi, a parte qualche caso, se Vial non fa primo fa secondo, invece se Gerz non fa primo fa anche decimo. Quindi
Sì.
la differenza è un po' anche quella, cioè nel senso che Vial è molto 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 più costante, ma ormai ve l'abbiamo detto in qualsiasi salsa su questa lotta tra i due. Ha conquistato un altro podio Thomas Kierolsen, ormai cioè, la firma con Husqvarna 450 evidentemente comunque gli ha fatto bene, perché ha netto anche di una seconda manche non al top, però è nato ancora una volta sul podio, è un pilota sostanzialmente ritrovato, non ai livelli del periodo in cui lottava un po' con Comprado, però è bello ritrovarlo da davanti. Van de Moos Dickfede ha fatto quarto.
Sì, un buon podio in gara 2, quindi qualche progresso anche sul duro si è visto.
Esatto, e segnaliamo la top 10 conquistata da Rubini con il nono posto, ha fatto due belle manche piuttosto consistenti, forato 12esimo, e ricordiamo anche, se non mi sbaglio, il successo poi di Guadagnini
Sì.
nell'Europeo della 250 che si corre sempre al sabato. E detto questo,
Esattamente.
Fede, se vuoi aggiungere qualcos'altro.
Vabbè, la situazione dell'Europeo 250 comunque è interessante perché Guadagnini ha centrato tre doppiette consecutive, mancano due round che si svolgeranno all'Hommel, due delle tre gare di Hommel, e lo svantaggio su Benistan si è ridotto a 18 punti, quindi è un campionato ancora apertissimo. E quindi dai, speriamo che Guadagnini, che ormai insomma presumo sia in ottica in profumo di mondiale per il 2021, riesca ad arrivarci anche con un titolo europeo, che sarebbe davvero tanta roba, perché dopo aver già sbancato la 125, arrivare al mondiale anche con un titolo continentale in 250 sarebbe quel valore
Massimo.
aggiunto. Eh sì, sarebbe davvero il massimo, e parleremmo già di un pilota da podio abbastanza anche con costanza, già in vista del 2021, perché il livello mostrato da Guadagnini anche nelle gare che corse nel mondiale è davvero molto alto, quindi è un pilota su cui dobbiamo riporre grande fiducia.
Assolutamente sì. Bene, Fede, noi ci sentiamo ovviamente nei prossimi giorni, quindi nel weekend non ci sarà nessuna gara al di là dell'oceano, quindi ci focalizzeremo ovviamente sul mondiale di motocross, però come vi ricordava Federico prima, tante notizie di mercato su 450 e 250, i test che inizieranno nei prossimi giorni, quindi avremo modo anche di postare le foto delle nuove moto, insomma dei piloti anche che cambieranno sella, perché il Supercross, che tra l'altro è arrivata la conferma di Daytona,
Sì.
che è l'unica gara finora che ha confermato la data nelle 17 che ci dovrebbero essere in calendario la prossima stagione. Quindi attendiamo quello che in base chiaramente ai contagi deciderà di fare.
È un calendario con tanti punti di domanda, perché
Esatto.
si parla del fatto che non si dovrebbe correre in California, quindi
Esatto.
togliendo la California da Supercross, togli a parte quasi tutta la costa ovest, perché a quel punto anche il calendario di ovest e est andrà riorganizzato. Però insomma, pensi ad Anaheim, pensi a San Diego, insomma, a tante gare in quella zona. Adesso il calendario è diventato un po' più vario negli ultimi anni, però la costa ovest comunque è tutta la prima parte di stagione prevalentemente in California, quindi già il fatto che non si debba correre lì sarà, insomma, ci sarà un'importante rivisitazione del calendario, e le gare dovranno essere riadattate anche, insomma, più gare in uno stesso stadio, come abbiamo visto a Salt Lake, non ai livelli di Salt Lake, ovviamente, però credo che due o anche tre gare in uno stesso stadio si dovranno fare.
Assolutamente sì, quindi per salvare la stagione ovviamente credo che si andrà incontro a qualcosa di simile a quello che abbiamo visto a Salt Lake. Bene Fede, buona serata, grazie mille.
Grazie a te e alla prossima.
Noi guys ovviamente ci sentiamo sempre su Top the Gate, poi su P300 tutti gli aggiornamenti non solo del mondo legato al motocross ma anche di tutto il motorsport, e ovviamente i profili social del sottoscritto e di Federico per tutti gli aggiornamenti del motocross, del supercross e di quant'altro. Ciao a tutti, buona serata, alla prossima, ciao!
Ciao!